pensavo un po' all'idea di progresso. Questi giorni sarà per la data, la Pasqua, il passaggio, come si dovrebbe tradurre la parola originaria, ma il passaggio verso dove? E naturalmente poi per tutto quello che l'umanità sta facendo e sta soffrendo in giro per il mondo, un futuro politico, sociale, ecologico che non pare aprirsi, non pare promettere progressi. Ma poi cos'è il progresso? A volte mi sembra ovvio, un po' di libertà in più, un po' più di cultura, di istruzione, di giustizia, di benessere. Ma ecco, già queste parole, i riferimenti non sono così semplici, che idea hanno altri di libertà, di giustizia e di progresso. Appunto, insomma, è una questione complicata. Sono affezionato alla parola progresso, ma spesso mi mette in difficoltà, e lo faceva, guarda caso, ma non è un caso, i libri non arrivano mai a caso, questo è il segreto, il succo, se vogliamo, di questo podcast. Lo faceva un libro che stavo leggendo, un romanzo molto segnato, almeno per me che lo leggevo con queste domande in testa, molto attraversato dall'idea di progresso, anzi da idee e contraddizioni intorno a questa parola, in un modo che appunto mi faceva pensare e mi metteva un po' a disagio. E sono santi i libri che ti mettono in imbarazzo, che ti fanno pensare non esattamente a come pensavi prima di leggerli. Insomma, questo libro serio, ambizioso, anche voluminoso, una lettura adatta ai giorni di vacanza, era tutt'altro che rassicurante. Poi l'ha scritto una donna, una scrittrice abbastanza giovane, come altri di cui ho parlato in questo podcast, per esempio nell'episodio 128, una quarantenne, non so se neo quarantenne o sta per comprare, insomma qualcosa di diverso da me. Infatti il modo, le forme in cui raccontava, esponeva nel suo libro il progresso, ammesso che ci sia, mi hanno fatto pensare, magari anche a voi. Allora prendiamo questo libro e leggiamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Questo libro ha un titolo che sembra semplice, ma devo dire, sperando di non danneggiarlo, non è un libro semplice. Infatti anche il titolo Miss Italia, scritto tutto attaccato, non allude tanto al celebre, famigerato, controverso, diciamo così, concorso di bellezza. Almeno mi sembra, anche se è un libro molto femminile, non solo perché è femminile, l'autrice, l'ho detto, si chiama Claudia Durastanti, la neo o quasi quarantenne, l'editore è La Nave di Teseo, ma ecco, molto femminile perché il libro è anzitutto il cast, diciamo così, c'è un gineceo matriarcale nella prima parte, una giovane esploratrice curiosa, diciamo così, nella seconda, e una ragazza, una donna ancora più intrepida nella terza, perché va a vivere sulla luna. Non è una metafora, è proprio alla lettera quello che accade. Ma ecco, sì, perché questo libro ha tre parti, è un libro complesso, ambizioso, innanzitutto perché si aspetta degli lettori, delle lettrici attente, ma vi assicuro che ne vale la pena. Ha tre parti, tutte dominate da figure femminili potenti, soprattutto nella prima parte, ma insomma dominanti e protagoniste della narrazione. Il libro, dicevo, è diviso in tre parti, tre romanzi o racconti lunghi che hanno segreti legami, anche legami più evidenti, ma apparentemente si tratta di tempi lontani, per esempio cronologicamente, no? Il primo è ambientato negli anni subito dopo l'Unità d'Italia, quindi intorno nella seconda metà dell'Ottocento, il secondo a metà Novecento, il terzo nel 2051 circa, insomma manca un po' ancora, insomma il futuro prossimo o chissà, forse il futuro anteriore. E diverse sono anche le tre storie che, riassunte grossolanamente, sarebbero così. Nella prima c'è un gruppo, siamo appunto nella guerra che l'esercito piemontese dell'unificazione sta combattendo contro i briganti, mentre arrivano le prime fabbriche nell'Italia meridionale. Nel secondo c'è una ragazza che assiste e racconta le spedizioni che a metà degli anni 50 del Novecento portarono un gruppo di etnologi, antropologi e intellettuali impegnati a scoprire, riscoprire le tradizioni popolari che resistevano nascoste nella meridione d'Italia. Nella terza c'è questa ragazza che vive sulla Luna, come dicevo, letteralmente il pianeta si sta consumando, sembra che la colonizzazione della Luna funzioni, insomma lei sta lì, e questo è un po' lo sfondo del racconto, della narrazione. Insomma, il racconto, il romanzo ha tre tempi molto lontani anche dal punto di vista cronologico, scanditi attraverso tre secoli, diciamo, il luogo invece è praticamente sempre lo stesso, è quel pezzo di meridione, anzi di Lucania, di Basilicata o Lucania, che si chiama Val d'Agri e che un po' di fama ce l'ha perché è il luogo dove è stato scoperto il petrolio in Italia, il giacimento più ricco, il luogo più ricco di petrolio in Italia. Il petrolio c'entra molto con questa storia perché affiora letteralmente nella prima parte, mentre si stanno combattendo le guerre post-unitarie e arrivano le prime fabbriche. Domina la seconda parte del racconto perché vi campeggia la figura di un magnate che organizza feste, emana potere, organizza feste, finanzia riviste, dietro il quale tra l'altro si intravede un personaggio reale storico, cioè Enrico Mattei, il fondatore dell'ENI, il sostenitore della nostra indipendenza energetica, morto in un incidente aereo dietro il quale qualcuno ha visto una responsabilità delle ostili società petrolifere, le famigerate sette sorelle. E poi il petrolio finisce nella terza parte, come sta forse accadendo in Val d'Agri, e non rimane che partire per la Luna, ma la Val d'Agri rimane il posto centrale per le ricerche e le spedizioni lunari, quindi c'è una, in tempi diversi, ma una certa unitarietà di luogo. Poi le tre storie hanno dei sottili fini che le collegano, non so, nella prima parte queste donne che vivono in questa specie di casona comune, dove tra l'altro nascondono sottoterra, leggete voi se c'è qualcosa di metaforico, gli uomini che si sottraggono un po' alla guerra in corso. Quella casa poi verrà ritrovata nella seconda parte del racconto mentre fanno la spedizione, oppure nella terza parte sulla Luna, il progetto etnografico che studia le nuove popolazioni lunari, appunto si chiama Progetto De Martino. Insomma, ci sono dei legami sotterranei della trama e poi soprattutto delle domande che vi campeggiano. Ecco perché, se mi lasciassi andare alla trama, un libro di 400 pagine così fitto, ecco, è molto ambizioso anche da questo punto di vista narrativo, ma Claudia Durastanti è una che ha molta fiducia, mi sembra, nel romanzo. Pensa che attraverso un romanzo, diciamo pure attraverso un libro, si possa raccontare molto. Infatti racconta moltissimo, moltissime cose in modo diverso anche stilisticamente. All'inizio c'è una specie di romanzo storico con questi briganti, le brigantesse, i viaggiatori inglesi, appunto evento cruciale, l'arrivo della prima fabbrica che porta le prime macchine, le macchine proprio quelle che si vanno avanti nell'Italia meridionale. Poi invece l'ultima parte è una specie di romanzo di fantascienza vera e propria, di pura fantascienza, con questa civiltà lunare che si sta affermando. È tutto poi molto inserito nella storia vera e propria d'Italia degli ultimi secoli, con una serie di riferimenti più o meno trasparenti, comunque con una verosimiglianza storica che funziona molto bene. Secondo me c'è una grande capacità di controllare, sia dal punto di vista linguistico che della trama, questa costruzione complessa che, mi rendo conto, faccio fatica a riassumere. Come nella seconda parte, in quello che a me sembra un po' lo snodo decisivo del racconto, anche perché rievoca una vicenda ben nota, mi sembra molto significativa, cioè la spedizione che il grande etnografo Ernesto De Martino con la sua equipe fece in varie spedizioni d'Italia negli anni 50 del Novecento per studiare, anzi per capire, le tarantate in Puglia e poi i riti magici in Lucania, appunto alla ricerca di qualcosa, di qualcosa in questo folklore non regressivo, in queste tradizioni folcloriche, non regressivo, non subalterno, in questi riti magici ancestrali. Sono alcune delle vicende descritte nel libro, che molto spesso appunto ricorda episodi noti della nostra storia, cambia in genere date e nomi, Claudia Durastanti, ma questa trasparenza si vede. Ma insomma, non volevo farmi trascinare dalle trame molto avventurose, molto ricche, complesse, proprio per cercare di mettere in rilievo le domande che mi sono venute, forse che avevo in mente mentre leggevo questo libro, e che questo libro ha approfondito, non chiarito, lo dirò subito, non è che proprio uno ne esca con le idee certissime, almeno io, per esempio, sull'idea di progresso e di trasformazione, no? Per esempio la fabbrica tessile che nell'Ottocento viene impiantata lì, proprio dove stavano i briganti, avevano appena perduto la guerra, l'Italia era appena unificata. È progresso o no? Un marxista direbbe di sì, e io pure in fondo, ma capisco la contraddizione, le distruzioni di relazioni, per esempio, che c'è una specie di felicità in questa terra, nelle prime pagine, anche se stanno combattendo, sono poveri, ma c'è qualcosa di originario che indubbiamente si perde. Alla fine può sembrare più progressivo l'antropologo che un secolo dopo, anziché rifiutare quelle tradizioni popolari come qualcosa di arretrato, di irrazionale, cerca di integrarle nel nostro tempo, nel nostro mondo, avendo a che fare evidentemente con un popolo sradicato e spesso disperato che cerca attraverso questi riti di trovare un senso, di darsi una qualche forza. Poi sulla progresso in zona lunare sospendo il giudizio, ma penso che questo non si può fermare la storia, mi sembra dica questo libro, il suo progresso appunto, forse non si può nemmeno combattere, ma bisogna conoscere, anzi bisogna sentire le contraddizioni che porta e quello che si perde, la perdita. Ecco, forse dicevo, il titolo Miss Italia non si riferisce a un concorso di bellezza, ma forse a qualcosa di miss, di perso appunto nella nostra storia, nel nostro tempo, sradicato anche da queste contraddizioni del progresso. O almeno questa è la mia domanda di lettore, i dubbi che mi porto dentro questo podcast, l'avrete capito, rivendica sempre il diritto di portare dentro i libri le proprie domande, che siano angosciose o di curiosità, diciamo, più o meno leggera, e persino il diritto di estrarre dai libri quello che in qualche momento ci sembra più importante o addirittura più utile. Ma insomma, e qui c'è questa domanda, no? Cos'è il progresso e come si fa invece a cambiare questo destino? Si può ricominciare con altri valori o altrove, come nella Luna dove finisce la terza storia, ma non finisce lì, però non vi racconto almeno questo come finisce. A un certo punto, intorno a quegli anni, il 2048 mi sembra, sì, il 2048, c'è una moratoria internazionale della Commissione Internazionale per i Rapporti Umani, mi pare, che invita una moratoria, diciamo una provvisoria proibizione della parola fine. Questo è un elemento che è straniante nella lettura. La parola fine viene proibita, era proibita negli articoli di ordine pubblico, nel giornalismo, nella letteratura, nelle telecronache sportive, la si poteva usare in contesti sotterranei informali, nessun sistema di psicosorveglianza li controllava, ma bisognava evitarne l'utilizzo e la trasmissione a scuola e nei contesti di risonanza collettiva, confidando che il concetto di fine in sé, per quanto contraddittorio con il principio che si voleva evocare, si sarebbe lentamente estinto. C'è insomma tutto questo lavorio intorno alla parola fine, che mi sembra curioso e cruciale per questo libro. Allora ho chiesto a Claudia Durastanti stessa da cosa deriva questa scelta di mettere al centro la complessità della parola fine, la contraddittorietà, il fatto che viene, come vedrete, subisce varie vicende nelle ultime pagine. Da cosa deriva questa scelta e questa idea?
In Miss Italia, a un certo punto, in un futuro non troppo lontano, tra il 2050 e il 2056, la parola fine viene bandita dalla Commissione Interdipendente per i Rapporti Umani, e questa idea è nata da una tensione che io ho avverto nel presente, e cioè che siamo circondati da narrazioni vagamente apocalittiche sulla fine di un certo modo di abitare il mondo, su estinzioni di massa di alcuni rappresentanti di determinate specie, un esaurimento che riguarda il nostro rapporto con le risorse. Quindi questa onnipresenza della parola fine, questa estrema visibilità di questo concetto, che però non ha una sua vita reale in un certo senso, nella misura in cui non ci colpisce direttamente, e quindi è sempre una sorta di fine percepita ma tenuta a distanza, da cui ne consegue che è molto forte nell'immaginario ma meno forse nelle sue ricadute pratiche. E io ho iniziato a concepire Miss Italia durante il Covid, convinta che la fine di molte cose a cui stavamo assistendo, la fine proprio di vita, di tante persone, di modi di intendere i rapporti, di abitare il mondo, convinta che questo avrebbe lasciato una sorta di eredità importante, che invece poi negli anni post-Covid si è un po' dissipata. E quindi l'estrema visibilità dell'idea di fine, il discorso sulla fine, che però non viene implementato o veramente assorbito dalla coscienza. E poiché il romanzo è ambientato in Lucania, dove Molti antropologi hanno discusso il sistema di pensiero dalla culla alla bara, quindi una sorta di rete culturale prescrittiva che ritualizzava tutti i passaggi di stato all'interno di una vita, quindi nascere, compiere determinati riti di passaggio e poi arrivare alla morte. C'era una cultura, una società, una comunità che spesso imponeva, insegnava, tramandava l'idea di come si stava al mondo, passo passo. Ecco, la sensazione che invece siamo rimasti in presenza di molte culle e paradossalmente poche bare. Questo produce anche una cultura forse del lutto infinito, che significa estendere la fine, protrarla, ma non viverla mai come momento, in alcuni casi anche positivo, perché segna un'interruzione, qualcosa che si conclude e fa spazio per altro. E quindi questa proposta di bandire la parola fine nasce dall'idea che hanno alcuni sociologi, scienziati all'interno di Miss Italia, che educare una collettività, soprattutto i più giovani, all'idea che c'è sempre una seconda occasione, che possano perpetuamente ricominciare, che è un po' un'illusione che viviamo tuttora, anche se la parola fine non è bandita, però di fatto viviamo in qualche modo così, in realtà abbia dei rischi molto forti in termini non solo di accettazione, mancata maturità, ma appunto che sia in qualche modo una illusione che tiene in cattività. Ecco, la protagonista della terza parte di Miss Italia vuole riappropriarsi della parola fine come fuoriuscita da questa cattività dell'illusione.
E grazie a Claudia Durastanti per questa, diciamo, spiegazione esclusiva per gli ascoltatori di Timbuktu, che vi ricordo viene pubblicato il lunedì, mercoledì e venerdì alle 18 con l'app del Post e sulle principali piattaforme.